05 giugno 2024. Tutte le opportunità poco conosciute della terapia occupazionale. Di Cristina Harold. Professionisti appositamente formati possono rilevare i bisogni della persona fragile o con disabilità per creare un gruppo di esperti intorno a lei e avviarla su un percorso riabilitativo basato sulle attività pratiche, ludiche o manuali. Trovarsi a casa dopo una dimissione ospedaliera importante con una nuova disabilità, anche solo temporanea. Sapere di quella vicina di casa anziana con i figli lontani, che giorno dopo giorno deperisce e si spegne, anche se non ha apparentemente alcun problema fisiologico di salute e per ora sembra in grado di badare a se stessa. O ancora avere un figlio con delle difficoltà e per questo preso in carico dal servizio sociale che offre lo psicologo e il sostegno a scuola, ma al tempo stesso sentire che non basta perché nella gestione di tutto il resto della propria giornata è solo e con lui i suoi genitori. O ancora sapere di quella persona che vive un momento di forte difficoltà dopo un lutto e che non riesce a rientrare al lavoro. Sono tante le situazioni della vita di tutti i giorni in cui si sente quella netta sensazione che nonostante esistano oggi tutti i servizi sociosanitari per supportare la disabilità e la fragilità, in realtà una volta terminata la giornata, rientrati nel chiuso di casa nostra e delle relazioni familiari, spesso molto articolate e difficili, nessun servizio possa davvero entrare, che nessuno coordina, prende in mano le redini della difficile situazione che stiamo vivendo, come se i pezzi del puzzle siano sul tavolo, ma ancora separati. Pochi sanno che cosa è il terapista occupazionale, sebbene la professione sia normata dal 1997 e da 20 anni esistano corsi di laurea triennali per formare queste figure. Arianna Lorenzi è una di loro. Il terapista occupazionale è colui o colei che entra nelle case, guarda e soprattutto ascolta per rilevare i bisogni della persona per creare una rete, un team di esperti intorno a lei, spiega Lorenzi alle Scienze. Disabilità significa di fatto avere un rapporto conflittuale con l'ambiente in cui si vive. Noi cerchiamo di prendere il rapporto con il circostante a misura della persona che abbiamo davanti. Se la fisioterapia e la logopedia si occupano di capacità del nostro corpo, e lo psicologo degli aspetti di vissuto della malattia, noi entriamo in gioco laddove gli altri non possono arrivare, ossia nel supportare la persona nelle attività della vita di tutti i giorni, racconta. L'autonomia dell'anziano. Ernesta, nome di fantasia, è rimasta vedova durante le primissime fasi della pandemia di Covid-19. In una manciata di giorni il marito si è aggravato senza che se ne potesse rendere conto, non ha nemmeno potuto fare il funerale al compagno della sua vita. Senza figli, senza famiglia, in poco tempo lei, prima attiva padrona della sua casa, si è spenta e oggi vive con una sorella altrettanto anziana che se ne prende cura. Ernesta convive con una fortissima depressione e con un dolore cronico persistente, patologie per le quali è in cura. Ho iniziato a lavorare con entrambe perché trovassero i servizi giusti e per costruire una rete intorno al loro nuovo nucleo, spiega Lorenzi. C'era bisogno di ripristinare il ritmo sonno-veglia completamente sballato e fisioterapia a causa del dolore che provocava a Ernesta perdita di tono muscolare. Ma soprattutto vi era l'urgenza di ripristinare la quotidianità perduta ricreando una performance quotidiana e settimanale che ricominciasse a dare a Ernesta degli obiettivi. Abbiamo lavorato sull'alimentazione e sul cucinare per far riprendere a Ernesta il suo ruolo originario di padrona di casa. C'è stato poi il problema della gestione dei farmaci. Ernesta aveva iniziato ad assumere un antidepressivo che tuttavia era stato interrotto dalla sorella in modo del tutto autonomo dopo aver visto che il risultato era che Ernesta stava peggio, continua Lorenzi. Questo semplicemente perché non era passato efficacemente il messaggio che iniziare un antidepressivo è qualcosa di impegnativo e che è necessario aspettare più giorni che il corpo inizi a rispondere. Ho spiegato questo e loro ci hanno provato. Ora la loro quotidianità è nettamente migliorata. Il rischio di declino cognitivo era concreto, come quello di Pia, che da un giorno all'altro si era convinta di dover morire presto per un insieme di vertigini e sintomi che la fecero vivere in un tornado di ansia e tormento fino al ricovero in psichiatria per 2 settimane. La allegra vecchietta di paese era diventata in pochissime settimane irriconoscibile. È bastato capire che tutto originava da un improvviso problema di vista, creduto prodromo di qualcosa di molto più grave, e da tanta solitudine per iniziare un percorso di uscita dal tunnel e di recupero delle proprie autonomie funzionali in casa. Quante volte ci rendiamo conto che un paziente non ha veramente capito che cosa gli sta accadendo e come funziona la cura che sta facendo? In quante occasioni la persona non ha gli strumenti per fare attenzione a tutti gli aspetti della propria condizione? Esiste un programma di terapia occupazionale evidence-based community occupational therapy in dementia, che include una serie di attività da proporre a domicilio a pazienti con demenza da lieve a moderata e ai loro caregiver, continua Lorenzi. Si è visto che 10 sedute appena hanno ritardato l'istituzionalizzazione del paziente di 2 anni. La solitudine e l'insicurezza. Mariella, altro nome di fantasia, ha 50 anni e un brutto incidente l'ha lasciata con un trauma cranico e senza il braccio sinistro. Prima viveva sola con un bel lavoro da segretaria, mentre dopo una volta a casa si è ritrovata sola, senza sapere come riprendere in mano la propria vita. Ho incontrato Mariella a un corso di grafica a cui era stata inviata dai servizi sociosanitari per riavvicinarla alla sua professione di prima. Era spaventata dalla sua disabilità tanto da non sentirsi in grado di salire sui mezzi pubblici in autonomia né di vivere da sola, racconta Lorenzi. I postumi del trauma cranico le facevano dimenticare gli ingredienti in frigorifero se lasciati in alcuni cassetti specifici. Abbiamo lavorato sull'essere autonoma in casa, per esempio affiggendo immagini nei cassetti per aiutarla a ricordare e introducendo gli ausili in cucina utili a cucinare con una mano sola, un tagliere svedese multifunzione, dei fermapentola. Oggi Mariella è tornata a vivere da sola, anzi con il suo cagnolino, che le era stato tolto per paura che non sapesse occuparsene. Giacomo invece è un ragazzone di 24 anni con delle difficoltà dovute a una meningite che lo ha colpito quando era molto piccolo. Ha delle capacità lavorative, ma c'è dell'inerzia da danno cognitivo e qualche altra difficoltà che spesso vengono definite come poca voglia di fare. Finora, dopo aver finito la scuola, aveva lavorato sempre nell'azienda dei genitori in un luogo protetto. L'intervento della terapista occupazionale è volto all'inserimento lavorativo di Giacomo in un contesto di lavoro reale, lavorando ancora una volta sulle sue autonomie e sull'autostima. Non è stato un percorso veloce, ma è stato efficace, sottolinea Lorenzi. Ora Giacomo sta per iniziare un tirocinio in una piccola azienda, inizialmente insieme a me e poi speriamo in piena autonomia. Grande fabbisogno sul territorio, ma poca offerta. I casi a cui lavora un terapista occupazionale sono diversi e il fabbisogno potenziale elevatissimo, eppure la terapia occupazionale è ben poco presente all'interno dei servizi sanitari pubblici, che talvolta nemmeno la conoscono, e anche i professionisti privati sono pochi. Sono pochi i posti messi a bando nei corsi di laurea triennale, solo 224 in tutta Italia nel 2022-23 e 238 nel 2023-2024. Il risultato è che la terapia occupazionale vera in Italia si fa molto poco, e dove si fa è per lo più privata, fatta da liberi professionisti. La presenza di questa figura nelle aziende sanitarie varia da regione a regione. In Emilia-Romagna, per esempio, sono stati assunti 15 terapisti occupazionali negli ultimi anni per lavorare specificamente sulle demenze. Sono pochissime le realtà virtuose dove la presa in carico è automatica e si tratta quasi sempre di grandi centri. In alternativa, spesso di queste cose si occupano associazioni sul territorio. Lavoriamo molto per fare formazione ai volontari, per esempio dei centri sollievo, conclude Lorenzi. Io personalmente mi sto facendo avanti con i comuni, con le case di riposo e con i centri diurni più periferici per raccontare che cosa facciamo e perché possiamo essere utili alle famiglie. Per esempio, un paio di anni fa, con una laureanda che ho per la tesi di laurea, è stato svolto un bel lavoro di formazione nella casa di riposo di Limana, rivolto a operatori sociosanitari che fanno assistenza a persone con demenza. Quest'anno l'idea è di riproporre il progetto nella casa di riposo di Lentia, in provincia di Belluno.